Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria. Ave.
Oggi poi è anche l'onomastico tuo, vero?
Di tante anne, oltre al mio, sì. Grazie.
Ecco,
Ricordiamoci
sì,
nella preghiera, sì.
Santi Gioacchino ed Anna,
I nonni di Gesù.
i nonni della Madonna, e allora raccomandiamo a tutte le Anne, vero, di essere delle sante nonne, di imparare dalla Madonna. Bene, che cosa dobbiamo dire? Sta per terminare il mese di luglio, è il mese dedicato al preziosissimo sangue di Gesù, questo preziosissimo sangue che riceviamo tutti i giorni quando facciamo la Santa Comunione, riceviamo il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, anche se a noi viene presentata un'ostia e non vediamo, ma c'è tutto il corpo di Cristo compreso il sangue. E meriterebbe una profonda riflessione anche questo particolare, cioè noi riceviamo il sangue versato da Gesù Cristo per la nostra salvezza. È chiaro che i nostri cuori dovrebbero sciogliersi in un cantico di gratitudine prima di tutto, ma anche di profonda umiltà e dire: Signore, Tu mi lavi, mi purifichi con il tuo sangue preziosissimo. Io non sono degno e mai lo sarò, però sono bisognoso, anzi bisognosissimo e sempre lo sarò. E allora ricevere Gesù con quell'indifferenza con cui si sta ricevendo è una cosa che, se fa male al cuore di chi considera invece questa presenza, immaginiamo quanto fa male anche allo stesso Gesù, come viene offeso in un certo modo, ecco, la sua presenza reale, e naturalmente il dispiacere grande anche per la sua Santissima Madre che è presente e che quel sangue gliel'ha poi donato lei, perché il sangue di Gesù viene dal sangue di Maria, vero? Diciamo che Gesù è impastato come pane, ma è impastato con il sangue di Maria, perché gli è stato donato. E allora queste comunioni fatte così, che non possono neanche dare i frutti che vorrebbero dare, perché noi non crediamo a quanto stiamo ricevendo. E naturalmente se il Signore fa grazia agli umili, ecco, l'umile è uno che riconosce tutto quello che abbiamo detto fino adesso e riconosce soprattutto di non essere degno e che per sola sua degnazione e grande misericordia si degna di essere ricevuto da delle persone che hanno solo bisogno di essere aiutate, ma la gratitudine dov'è? Cioè questa abitudine è un'abitudine, non so che termine usare, ma diciamo veramente è un'abitudine disgraziata in pratica. E allora bisogna prepararsi, ma noi sappiamo ad esempio che prima di accedere alla Santa Comunione, noi dobbiamo assistere alla consacrazione e nonostante il sacerdote lo ripeta tutte le volte, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue, per cui consacra e quel pane diventa corpo, sangue, poi andiamo a fare la comunione, il corpo Corpus Christi, il corpo di Cristo. E quel corpo di Cristo che tu ricevi è quello che hai sentito consacrare prima, qui è un'offerta che il Signore fa a noi e noi lo riceviamo con questa, dico, disgraziata abitudine. È così brutto l'abitudine senza gratitudine. Ecco, e naturalmente anche gli uomini stessi sono dispiaciuti quando continuano a dare qualcosa a qualcuno e questo mai ringrazia. Prima o poi magari dicono: sei un maleducato, perché è da anni che ti favorisco, non mi hai mai detto grazie, non mi hai mai ringraziato. Ma queste sono cose che danno gli uomini, ma Gesù stesso che si dà a noi, ecco, con questa effusione di amore incontenibile, e noi dovremmo avere una effusione di gratitudine incontenibile, perché l'amore, con amor si paga, così ci è stato insegnato, vero? E allora credo che se siamo umili e coscienti dobbiamo rivedere il nostro comportamento riguardo, ecco, anche all'accesso non solo alla comunione, ma addirittura quando si entra in chiesa, dove è già presente il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo nei tabernacoli, poi rinnova tutto questo per diventare cibo di vita eterna. Ma questo cibo di vita eterna diventerà cibo di vita eterna se continueremo ad essere ingrati e magari anche a riceverlo neanche addirittura in grazia di Dio, che la maggior parte degli uomini dicono: non ho fatto niente di male, che cosa dovrei confessare? E pertanto questo, diciamo, tutto ciò non procura grazie e benedizioni per la Chiesa di Dio, ma diciamo che procura invece sofferenze gravi anche e castighi pure sull'umanità, perché il cristiano è chiamato ad essere un evangelizzatore non solo con le parole ma con i fatti, con il proprio comportamento, con la propria vita. Per cui bisogna dire con San Paolo: per me vivere è Cristo. Ma come fai tu a dire così, che neanche lo riconosci quando lo ricevi? E allora è importante che si faccia un esame di coscienza su questo punto e anche, diciamo, che nella confessione dire: non abbiamo mai confessato, forse la nostra ingratitudine, sarebbe ora che lo facessimo. Padre, confesso la mia grande ingratitudine perché ho ricevuto il tutto e non ho corrisposto a niente di quanto mi è stato richiesto, oppure poco, oppure raramente ringrazio ma continuamente ricevo. E allora credo che il Signore gradisca questo, diciamo, questo riconoscere la propria colpa come ingratitudine per tutto ciò che riceviamo e per quel poco che restituiamo, anche, vero, amore con amor si paga. Pertanto, se ricevo tutto, devo anche dare. E il primo comandamento dice così: ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Gesù non ci dà un pezzetto di se stesso. Questo è il mio corpo tutto intero. Io ti amo con tutto il cuore. Vedete, nei miracoli eucaristici hanno scoperto che nell'ostia c'è tutto il cuore, tutta la parte del cuore, per cui Gesù ci dà tutto il suo cuore. E noi che cosa gli diamo? Vedete, spesso diciamo: chiediamo il dono dalla vergogna, della compunzione. Non lo chiede nessuno il dono della vergogna. Tutti vogliono avere i doni per sentirsi più grandi di quello che sono, e invece sarebbe il caso, vero, di chiedere questo dono che è molto importante, il dono della compunzione. Signore, mi prostro ai tuoi piedi e, imparando dalla Maddalena, concedimi di lavarti i piedi con le mie lacrime, che non sono capace di versare, il mio cuore duro, la mia gratitudine è assente, e allora ho bisogno di una guarigione. Ecco, questo è il dono della guarigione reale, perché ricevuto questo, ricevi tutto il resto. Il Signore fa grazia agli umili, per cui le riceve tutte, ma resiste ai superbi, che vogliono, magari vogliono posti di onore, vogliono sentirsi meglio degli altri, vogliono sentirsi dei privilegiati, vogliono apparire agli occhi degli uomini. No, dobbiamo apparire agli occhi di Dio. Ecco, gli uomini devono vedere in noi delle creature bisognose di misericordia e chiedere preghiera a tutti per la salvezza dell'anima nostra, e non pensare di essere certi di raggiungere la salvezza eterna senza meriti. E così procediamo, Anna, poi con la nostra lettura, vero, del profeta Geremia.
Certo. Allora, Geremia, costernato da una visione desolante, pregò il Signore di non guardare i peccati del popolo, ma il suo nome divino, cioè la sua gloria, e risparmiare alla nazione un male terribile. Non è egli l'aspettato di Israele, la sua speranza, il suo salvatore, che tante volte l'ha liberato e che scenderà dal cielo per salvarlo? Come dunque non potrà essere indifferente ai mali del suo popolo? Egli non potrà abbandonarlo. Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te. Ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo.
Commentare questo brano è, diciamo, non è neanche difficile, nel senso che sembra stia parlando del nostro tempo. Ovunque ti giri, è vero, ci sono morti, cadaveri, lacrime, notte e giorno. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine. Il Signore corregge, essendo misericordioso, corregge colui che si allontana dalla vita santa, che si allontana dalla verità. Ricordo era un libretto del padre Matteo Crowley, che era l'apostolo del Sacro Cuore, e veramente bravo questo, e mostrava, faceva un esempio, diceva, il pastore che cosa fa? Naturalmente cura le sue pecore, essendo pastore deve controllare che il lupo non le sbrani, deve controllare che non finiscano in qualche burrone, che non siano comunque colpite, insomma deve custodire, il pastore è un, deve essere un buon pastore. E diceva, faceva questo esempio qua, diceva, quando il pastore vede che una pecora si allontana dal gregge e va a pascolare in luoghi pericolosi dove rischia di cadere in un burrone, dice, fa un fischio, fischia. Allora la pecora conosce il fischio del suo pastore e vedi che si ritrae dal burrone dove rischia, perché vuole andare a brucare l'erba dove c'è il rischio poi di cadere sotto. E allora fischia, vedi la pecora che sente che c'è un richiamo, però è possibile che questa pecora poi non si dia per vinta, perché avendo visto dei ciuffetti di erba magari saporita in un posto pericoloso, torna di nuovo sul luogo di prima, cioè è recidiva in un certo senso. E allora fa un altro fischio, e questa pecora si ritrae, ma dopo tende a ritornare sul luogo, diciamo, della tentazione, chiamiamolo così. Allora, dice, dopo aver fatto due o tre fischi, allora dice, prende la fionda, e con questa fionda tira, e gli tira una sassata alla pecora. Quando arriva la sassata, vede che i pastori hanno sempre avuto le fionde, adesso non so se ancora ce l'hanno, ma comunque, insomma, tira una sassata. Quando la pecora sente che dopo tre fischi resisteva ai richiami, con quella sassata ha capito che il pastore non sta scherzando, e allora questa, trotterellando, torna nel gregge, vero, e ha capito la lezione, la pecora però. Mentre, diciamo, noi abbiamo un problema che è più grave, perché addirittura il Signore, che è il buon pastore, il divino pastore, ha mandato la divina pastora, la Madonna. E diciamo che i richiami precedenti c'erano stati, vero, con altre apparizioni, e la Madonna addirittura, se pensate alla Salette, vero, la Madonna piangeva, qui dice, i miei occhi grondano lacrime, parla della Vergine, più Vergine della Madonna, diciamo, ecco, grondano lacrime, i richiami. Ma dopo questi richiami la Madonna cosa ha fatto? È apparsa, mandata da Dio, è apparsa a Fatima, e continua a ripetere queste cose, perché fan fatica a entrare, non è nel nostro ordine di idee credere che la Sacra Scrittura, diciamo, non può essere cambiata, e non c'è niente di nuovo sotto il sole, per cui le cose si ripetono. Ora vediamo un po', manda la Madonna durante una guerra mondiale, dice, state male, vero? Vi siete presi le sassate, no? Non vorrete mica pigliarne ancora di più di queste sassate, smettete di essere cocciuti peccatori, ribelli, eccetera, eccetera, perché se non smettete di essere così recidivi nei vostri peccati, diciamo che passerà da pietre, diciamo, che pesano, che ne so, 50 grammi, diciamo che vi tirerà delle pietre che pesano 2 chili, voglio dire, per cui sarà una guerra che sarà peggiore di questa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale noi siamo diventati peggio della prima e peggio della seconda, no? Ma che cosa ci aspettiamo? Pertanto il buon pastore, vedete che ci richiama, e le sassate non sono fatte di cioccolata, sono pietre che colpiscono, che feriscono, che ti fanno sanguinare, e noi abbiamo tanti cuori che sanguinano nella nostra chiesa, nella nostra società, perché si vive una vita che non è quella voluta da Dio, allora quante sofferenze, quante famiglie distrutte, quante lacrime, quante spose, quanti sposi e quanti figli piangono, dico, riguardo alla famiglia. Ma poi una legge tira l'altra e abbiamo leggi inique, leggi che attirano tremendi castighi sull'umanità, è Padre Pio che lo dice, Dice, i governi promulgano leggi contrarie alla legge di Dio, e questo, dice, attirerà grandi castighi. E i grandi castighi, diciamo che il Signore, che è lento all'ira, ma tanto ci fa vedere ogni giorno, succedono cose, e noi invece che, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, aumentiamo le leggi per offenderlo ancora di più, capite dove stiamo andando? Pertanto le lacrime di Geremia, cioè Geremia che, cioè, dice il Signore, le mie lacrime, vero? Non, è incontenibile la mia sofferenza, non vedo le creature che io ho creato che non vogliono star bene, vogliono assolutamente andare incontro a tremendi castighi, vogliono fare l'esperienza di allontanarsi da me per avvicinarsi al nemico della loro vita. Se esco, figlio del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Intanto le vittime ci sono, ma ci sono anche negli ospedali le vittime innocenti. Sento nella città, ecco chi muore di fame. Qui si muore, se non si muore di fame da panini, si muore di fame della verità. Veramente, quanti hanno sete della verità, hanno fame di verità, e non si trova, è difficile trovare chi te la dona. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere, per cui anche il sacerdote e il profeta si aggirano senza comprendere, è una disgrazia non comprendere anche quello che c'è davanti agli occhi, no? E difatti succede di tutto anche ai nostri tempi, ma qui se fanno fatica a comprendere cosa sta succedendo, no? Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Questa è quanto noi, diciamo, ci toccherà ripetere queste parole dopo una grande purificazione, perché diremo, ma Signore, hai forse rigettato, oppure ci hai disgustato, perché ci hai colpito senza più rimedio? Tu non vedrai via di uscita, dice, ma dove? Ecco, così è stato detto, i vivi rimpiangeranno i morti. Pertanto coloro che vivono vedranno solo cadaveri, vedranno solo desolazione. Veramente ci sarà da piangere, e finalmente, senza chiedere il dono delle lacrime, finalmente piangeremo. Allora, aspettavamo la pace. Oh, quante chiacchiere di pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione ed ecco il terrore. Allora, perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Le ho provate tutte, non siamo riusciti a farvi desistere da questa cosa. Ho dovuto veramente rendervi in uno stato di terrore, è vero, in uno stato di lacrime e di desiderio, fossimo morti anche noi, no? Invece siamo qua a vedere l'effetto del peccato. Allora diremo desolazione, desolazione. Ah, tu vedi la desolazione per quel che può accadere, ma non vedi la desolazione di un'anima in peccato mortale, non vedi la desolazione quel che accade anche nella Chiesa, se i pastori diventano mercenari e non sono più pastori, e non sono pastori che sono disposti a dare la vita per i propri amici, ma talvolta gliela tolgono con gli scandali. Allora, aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Ma la pace come fai ad aspettarla? Ma come fai ad aspettare la pace che stai facendo guerra a Dio con le tue leggi anticristo? Il tempo della guarigione ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, finalmente, la colpa dei nostri padri, finalmente. Abbiamo peccato contro di te, finalmente, ma cosa ho dovuto fare per far uscire dalla nostra bocca queste parole? Ha dovuto colpirci e metterci nel terrore, umiliarci la nostra boria, la nostra convinzione di essere quasi come Dio, perché noi possiamo fare i figli in provetta, possiamo andare su Marte, possiamo vivere contro natura e siamo benedetti dallo Stato, ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria, ricordati, non rompere la tua alleanza con noi, fra gli idoli vani, eccetera. Ma tutte queste cose probabilmente le diremo dopo, ma adesso sembrano esagerate, forse che i cieli da sé mandano i rovesci. Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. I santi, che erano molto più intelligenti di coloro che santi non sono, perché è un'intelligenza illuminata, ecco, si umiliavano profondamente. Addirittura, pensate che c'è un libro che è intitolato, è antico, ma diciamo, credo che sarà da rispolverare, L'amore al disprezzo. Pensa un po', noi abbiamo inventato l'amore alla nostra, come dire, sentirsi la stima dell'autostima, Invece i santi l'amore al disprezzo, perché pensavano così: Signore, tu mi hai dato tutto e io, se non accolgo quello che tu mi dici, in pratica lo disprezzo, perché voglio fare senza di te. Allora, soltanto a pensare questo, devi poi disprezzare te, perché dici: io ho disprezzato i richiami di Dio e non voglio disprezzare la mia stupidità, no? Per cui, diciamo, l'amore al disprezzo. Sono un miserabile, Signore, abbi pietà di me. E invece no, siamo passati a un pensiero contrario, l'autostima. Io sono un buon cristiano. Non ho fatto niente di male, sono la copia dell'Immacolata Concezione. Io cosa dovrei confessare che non ho fatto niente di male? Pensa un po' dove siamo arrivati. Allora, i santi invece dicevano: prega per me, che mi converta realmente, mi vedo così misero, mi vedo così ingrato, mi vedo così infedele, no? E questo si disprezza dicendo così, no? Ma non è che sta dicendo delle cose che non sono vere, sono cose vere, solo che l'ha capito lui che è un miserabile peccatore bisognoso di misericordia, di aiuto, di grazia, di benedizioni dal cielo, per cui prega e chiede grazia, perché sa di non averne grazia, di averne troppo poca. E la Madonna è la piena di grazia, noi diciamo che potremmo dire che siamo pieni di disgrazie, veramente, anche nel pensiero, eccetera, eccetera. Pertanto, questo libro, sì, che ha qualche cent'anni, ma l'amore al disprezzo di se stessi, pensa un po', se oggi lo porti in chiesa, ti buttano fuori, dici, oh, cos'è sta roba qua? Questi l'hanno scritto i santi, però, che si disprezzavano. Pensa, San Girolamo, dottore della chiesa, no? Si batteva il petto con una pietra e diceva, miserabile peccatore sono io, si batteva il petto con una pietra addirittura, pensate un po', si disprezzava, si riconosceva veramente un inetto, vero? Mamma mia. E Fra Ginepro dice, quando i ragazzi gli tiravano le pietre, e diceva, tirate ragazzi, tirate pure queste pietre preziose, giusto, sì, tiratele pure, io merito questo ed altro, no? Però vedete che persone serene, che persone tranquille, perché dicono, io non ho niente da vantare, no? Ho soltanto da battermi il petto perché faccio il male senza saperlo anche, no? Sono talmente storto che mi par di essere dritto e invece mi dicono tutti che ho la gobba, no? Ma io però siccome ce l'ho di dietro e non la vedo, e allora penso di non averla. E invece bisogna, ecco, umiliarsi davanti a Dio. Vabbè. Adesso abbiamo anche il Salmo, Anna.
No. Com'è vero veramente quello che affermi, cioè anche domenica abbiamo sentito il Padre Nostro davvero, e invece non riusciamo a entrare in quest'ottica, proprio com'è difficile, quanta vanagloria, quanto amor proprio.
Sai, ieri ho incontrato una signora, mi dice, dice mio marito mi ha lasciato, se n'è andato a combinare guai, insomma, però dice mi ha telefonato e ha chiesto di tornare a casa, no? E dico, e tu che cosa hai risposto? Dice, mi ha fatto troppo del male, non riesco a perdonarlo, eccetera, no, io non lo posso più vedere. No. Dico, per carità. Vedi, questa esperienza che ti ha fatto soffrire, se la vediamo in un'ottica spirituale, direi che è stata una grazia. Perché c'è una grazia in questo senso, che anche tu sei peccatrice e il Signore ti offre un'opportunità, dice, se tu perdoni quel povero disgraziato di tuo marito che ti ha fatto tanto soffrire, costringi il Signore a perdonare te per i peccati che hai fatto tu, per cui in questo caso somiglieresti molto a nostro Signore, ma se tu non lo perdoni, il Signore dirà, come faccio io a perdonare te, che anche tu non sei esente da peccato? Allora poi io dovevo andare, mi ha salutato così e ho visto che mi stringeva perché faceva fatica ad accettare una cosa del genere, però in cuor suo, diciamo, aveva anche capito che avrebbe potuto, diciamo, guadagnare la salvezza di suo marito e anche la propria, perché dico, anche tu sicuramente di peccati ne hai fatti abbastanza, non per meritare il paradiso, ma ecco, pertanto è un'offerta speciale. Se tu sei larga nel perdono, non vorrei mica che il Signore sia meno largo di te, per cui è un'opportunità che non devi perdere. Io ho visto che dicendo queste parole, non dico che l'ho ferita, ma praticamente ho visto che poi quando mi ha salutato, mamma mia, non mi molava più, perché avrebbe voluto avere la forza di fare quanto gli avevo detto, ma faceva, cioè è una lotta contro il mio io che è veramente, sembra impossibile, ma insomma ce la farò, prega per me. Allora vediamo un po'. Salvaci Signore per la gloria del tuo nome, leggi pure Anna.
Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati, presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, oh Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte, e noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode.
Vedi, diciamo che mi sento portato a baciare questa parola, perché è Dio che parla e mi suggerisce anche, mi mette in bocca le parole che devo dire per ottenere quanto mi serve, vero? Per cui veramente non solo è amabile, ma è adorabile il Signore, non dovrebbe imporcelo, ma diciamo che dovrebbe scaturire dal nostro cuore, ecco, quello di dire Signore, come quella signora lì che non mi mollava più, ma era perché riconosceva di aver avuto forse una notizia molto importante anche per la sua salvezza, perché in quel momento piangeva e riconosceva i propri peccati e non se la sentiva di non essere perdonata, per cui era costretta praticamente da questo incontro a perdonare colui che l'aveva fatta tanto soffrire, no? Ora, non imputare a noi le colpe dei nostri antenati, presto ci venga incontro la tua misericordia perché siamo così poveri. Vabbè, lo dice, non imputare le colpe dei nostri antenati, no? Ma diciamo, noi vediamo che in realtà noi stiamo patendo anche a causa del peccato di Adamo ed Eva. Se non avessero peccato, noi non saremmo inguaiati così. Però dice, venga incontro alla tua misericordia perché siamo così poveri, però vedi che finisce terminando e dice, si riconosce povero però, dice, già mi sento così povero, non imputare anche quello dei miei antenati, perché già con le mie miserie io mi sento schiacciare quasi dalle mie miserie, perché vienimi incontro con la tua misericordia, ecco, non aggiungere anche quella dei nostri antenati. Questo è il significato, no? Per cui vedi che si umilia profondamente, no? Aiutaci, oh Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Cioè siamo sommersi, siamo in un diluvio di peccati, stiamo affogando nei peccati. Signore, vieni, aiutaci, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci da questo peso che ci schiaccia, dei nostri peccati, dell'iniquità e tutte queste cose. Qui vediamo come questi anche i salmi siano illuminanti, cioè ti fanno capire come devi pensare, è lo Spirito Santo che ti suggerisce come invocare il Signore, che dice pregami così perché è giusto che tu mi preghi così. Ecco, tu puoi fare anche le preghiere spontanee, ma bisogna vedere se te le suggerisco io o se te le sei inventate tu. Qui cerchiamo di lavorare sulla parola di Dio. Allora, giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Noi siamo prigionieri dei nostri peccati, siamo prigionieri dalle nostre dipendenze. Vedete quanta gente oggigiorno sono tossicodipendenti, teledipendenti, videodipendenti, alcoldipendenti, sessodipendenti, vizi dipendenti, cellulare dipendente, stupidità dipendente, mamma mia, ma sto dipendente, alla fine, Anna, che stipendio prenderà questo dipendente? Beh, se è dipendente deve pigliare anche lo stipendio, no? Allora, liberaci dai peccati, no, dunque, giunga a te, giunga dei prigionieri, ammetti che sei prigioniero, no? Tu gli dici a uno, sei prigioniero, oh ma cosa faccio di male, insomma, sono un uomo, non posso mica, è giustificazione, per cui sono prigioniero, non voglio ammettere di essere prigioniero e mi sento libero di essere prigioniero, mamma mia, poveri noi, con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte. Ma queste persone qua sono dei condannati a morte, alla morte eterna. Tutte queste cose portano alla morte eterna, salva i condannati a morte. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, no? Condannati alla morte eterna, all'inferno, no? Allora, i prigionieri, il nemico ti rende prigioniero e Gesù dice, la verità li farà liberi. Per cui Gesù è verità e ci libera. Giunga a te il gemito dei prigionieri, per cui mi rivolgo a te, che sei verità per essere libero, e naturalmente ammetto di essere prigioniero. No, non voglio ammetterlo. E allora rimani prigioniero. Salva i condannati a morte, questi sono degli incatenati. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Ecco, è chiaro che dopo il trionfo del cuore immacolato, e noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Cioè, cosa hai dovuto fare per liberarci dalla prigionia del peccato? Perché il trionfo del cuore immacolato, scusate, il trionfo del cuore immacolato significa il trionfo del cuore senza peccato. E su che cosa trionferà il cuore senza peccato? Trionferà sul peccato, benedetti, no, mamma mia. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, venite dentro nel mio cuore. Se non venite qua, voi state fuori, sarete trucidati dal nemico infernale e anche fisico, non lo sappiamo. Ecco, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione del mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio, per cui ti porta al sicuro. Cosa bisogna fare, Anna? Non so, queste cose noi le diciamo, diciamo chi è che ascolta Radio Buon Consiglio, ascolta, può condividere, può pensare tante cose, ma non è che sono molti. E magari qualcuno che ha il pensiero molto lontano da questo dirà, ma quelli là sono degli esagerati, come è possibile, ma va là, ma insomma, questi sono antiquati, la pensano, ma le cose sono cambiate, adesso non è più così. Come non è più così? Scusa, siamo pieni di disgrazie, non vorrei mica dirmi che sono la pienezza delle grazie quelle che stiamo vivendo, no? Per cui l'effetto del peccato non è difficile vedere, no? La società che è veramente massacrata da sofferenze immani, ecco, soprattutto nella famiglia, la famiglia che è un dono di Dio, c'è cioè il sacramento, non si sposano, si convive, si offre, cioè, invece che offrire virtù offriamo peccati e poi facciamo, invece che dare frutti benedetti dal nostro grembo, diamo frutti maledetti con aborti, pillole del giorno dopo, peccati a non finire. Ma che cosa ci aspettiamo? Ma che cosa ci aspettiamo? Che il Signore dica, faccio finta di non vedere. Ma no, anche, no, no, anche, non, cioè noi ci facciamo del male lo stesso, anche se il Signore vediamo che è lento all'ira e grande nell'amore, ma a un certo momento purificaci, Signore, lavaci, castigaci, oh Signore, ma salvaci, perché lì la cosa più importante è salvarsi l'anima, tutto il resto conta niente. Bene, Anna, allora noi chiediamo
un breve momento musicale, no, pensavo adesso anche al nostro onorevole sindaco che era presente a tante tavole rotonde in difesa della vita con Gandolfini, eccetera. Adesso si fa, lo ritiene un onore poter celebrare i primi matrimoni nella casa di Giulietta, ecco, che naturalmente in qualità di sindaco si ritiene proprio, lo ritiene un dovere, deve essere lui a dare inizio a questa serie. Vedi quante
fulminati.
Tradizioni, mio Dio.
Lo so, la poltrona, cari miei, è più sacra, cioè, tu fa conto, no? Gesù dice vado a prepararvi un posto in paradiso, no? Allora, il posto è la poltrona più importante, è quella del paradiso, no? Ma questi hanno paura di perdere la poltrona di questa terra,
certo,
e non sanno che invece perderanno quella del paradiso.
Sì.
Vado a prepararvi un posto che è costato il mio sangue, adesso voi sputate sul mio sangue e volete pensare che io vi benedica, no? È impossibile?
Pazzesco, sì, davvero. Bene, ascoltiamo un breve brano musicale.
Musicale, sì.
Grazie, a tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione e addolorati e trafitti, vero, dalla spada del dolore, se pensiamo a tutti questi presuntuosi e falsi cristiani che si definiscono cattolici e poi firmano leggi anticristo, ma com'è possibile? Ma che siamo tutti rincitrulliti che non ci rendiamo conto? Cos'è questa storia dei cattocomunisti, vero, che dicono di essere con Cristo e lo condannano a morte, no? Siamo in questa situazione. E vedrete, visto e considerato che non vogliamo essere governati da Dio, ma vogliamo essere governati dal principe di questo mondo, con il rischio veramente di prenderci la poltrona del principe di questo mondo, dirà, mi avete servito tutta la vita, meritate lo stipendio, venite a casa mia perché avete lavorato bene.
Certo. Passo alla lettura del Vangelo, Claudio.
Sì, passa e medita. E
vai oltre.
Io ti dico, spesso mi capita di io non vorrei più neanche fare nessuna trasmissione, no? Perché se tu le cose le vedi, le comprendi, le dici, no? E poi stai male, poi sta male anche la gente, ma diciamo almeno capiscono che quello che gli danno da intendere non è vero, no? Ecco, e allora diciamo che sono diventato un po' schivo a stare in mezzo alla gente, sto volentieri, non dico appartato, ma vado volentieri dove non c'è gente, meglio ancora in mezzo ai boschi a pregare, perché a vedere cioè, un popolo che sembra senza pastore, no? Perché magari i pastori ci sono, ma non è che ti dicono che i lupi sono lupi, ti dicono che i lupi sono diventati pecore, non sono più lupi, no? Dico, allora fammi vedere se hanno i denti canini, queste pecore presunte. Ma dico, guarda che c'hanno dei canini, questi qui che fa spavento, eh. E tu come fai a dire che sono pecore queste qua? E allora non ci sentiamo aiutati dai fratelli, diciamo che dobbiamo ricorrere a Dio, praticamente tu sei la mia salvezza, tu sei la mia rocca dove io mi rifugio, il cuore della tua Santissima Madre è il nostro sicuro rifugio, si respira altro che polveri sottili e gas, qui si respira aria infernale. E non ditemi che è esagerato, se fosse vero, magari avessero ragioni quelli che dicono che è esagerato, vuol dire che hanno perso anche non solo la vista, anche l'udito e anche l'olfatto, e non sentono più la puzza, vero, di tutte queste menzogne che dobbiamo assorbirci dalla mattina alla sera. Anna, leggi tu.
Sì. Allora Gesù spiega agli apostoli il significato della parabola della zizzania. Il seminatore è lui stesso, mentre il campo è il mondo. Il buon seme sono i cristiani fedeli, mentre la zizzania sono coloro che operano al servizio del maligno. La chiesa peregrinante annovera buoni e cattivi, giusti e peccatori. Solo alla fine dei tempi avverrà la mietitura, quando Cristo verrà per giudicare i vivi e i morti, destinando i buoni all'eterna gloria e i cattivi al fuoco eterno dell'inferno. È dunque necessaria una continua vigilanza per non soccombere all'azione del nemico, con il rischio di perdere non soltanto i meriti acquistati per la vita eterna, ma anche l'anima. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti.
Come è illuminante anche questo Vangelo, tutti sono illuminanti, ma noi praticamente di zizzania ne abbiamo una quantità che non è calcolabile. Anna, leggi pure, perché penso che Don Dolindo si spiegherà molto bene come suole farlo.
Certo, quindi nel capitolo tredicesimo San Matteo il mondo è senza pace perché rifiuta il Vangelo. Pagina 311. La Chiesa semina nel mondo la parola del Regno di Dio, insegnando con la sua infallibile autorità le verità eterne, ma quante volte il mondo rende vano il suo insegnamento, lo stronca e lo soffoca, rimanendo nelle sue barbarie anche quando sembra avere fulgori di civiltà. Le strade del mondo sono piene di insidie diaboliche, poiché l'errore vi circola, le appesta e fa sparire ogni segno di verità. Dove sembra che la fede ancora allini, spesso è semente sbocciata fra le pietre e fra le spine. Non ha vita rigogliosa, ma pochi germogli che intristiscono senza frutto. È così che la vita di tanti popoli cristiani a mano si paganizza, e di tanta semina fatta dai primi apostoli non rimangono che sterpi inutili, apparenza senza vita, rami disseccati, senza frutto. Il Vangelo avrebbe potuto dare alle nazioni una vita di vera prosperità e di profonda pace. Il mondo l'ha rifiutata. Si dibatte fra le strette di morte e non capisce che non avrà pace finché non sarà ritornato la luce del Vangelo. Quante volte il Signore ci fa ascoltare la sua parola per mezzo dei sacerdoti e noi l'accogliamo come se fossimo pubbliche strade, con animo dissipato o come pietre, con il cuore indurito o come spine soffocati da tante passioni. Raccogliamoci in Dio ed offriamogli un cuore fecondo come terra buona, dove la sua grazia possa germinare. La terra è buona quando è vangata e concimata, e il nostro cuore è concimato dal dolore e dalla tribolazione, ed è vangato dalle umiliazioni della vita e dalle persecuzioni del mondo. Oh mio Gesù, quale ricchezza produrrebbe questo cuore se fosse tutto tuo, se non si facesse avvelenare dalle miserie della natura, se si aprisse a te nella più profonda umiltà. Dio semina nel cuore degli uomini il buon seme della sua parola, ma il demonio non se ne sta e cerca di seminare sul grano la zizzania. Quando i coltivatori del campo dormono, la zizzania o l'olio è una pianta che non differisce molto dal grano, quando è ancora tenera, ma si distingue bene poi dal frutto che produce, perché le sue spighe hanno granelli neri che, frammischiati alla farina di grano in quantità notevole, la rendono nociva. Gesù non poteva scegliere una similitudine più appropriata per designare gli errori, le eresie, le illusioni di una falsa vita cristiana con le quali il demonio cerca di rendere vana la semina fatta dal Signore. Gli errori si diffondono quando i sacerdoti dormono, cioè quando non hanno una vita di ardente zelo e non sanno vigilare nella preghiera. Allora subdolamente Satana invade il campo del Signore e per mezzo degli eretici getta il germe della dissensione, con errori teorici e pratici che sembrano avere l'apparenza della verità e sono esiziali alla salvezza delle anime. È così che nel campo seminato da Gesù Cristo si trovano i buoni e i cattivi, gli illuminati dalla verità e gli ottenebrati dagli errori. Il Signore, per prova degli eletti, permette che i buoni siano accanto ai cattivi e si riserva di fare la cernita del suo gregge nel giorno del giudizio. Gli eretici e i cattivi, per quanto possano dissimularsi sotto apparenze ingannatrici, si smascherano con la loro vita, proprio come la zizzania si fa conoscere dal suo frutto. Lo zelo del bene ci fa desiderare che i cattivi non ci siano nel mondo e vorremmo che la giustizia di Dio li recidesse con castighi improvvisi e terribili. È questa l'aspirazione di tante anime, specialmente quando vedono la tracotanza e l'apparente trionfo dei cattivi. Ma il Signore ha dato all'uomo il tempo della vita, come prova, e non interviene per non interrompere questa prova e per dare a tutti tempo di penitenza. Se la giustizia rigorosa dovesse colpire i cattivi, essa finirebbe per colpire anche i buoni, perché nessuno è senza colpa al cospetto del Signore. È dunque necessario che la misericordia si effonda su tutti, buoni e cattivi, affinché quelli, crescendo fino alla mietitura, abbiano il tempo e la grazia di poter produrre almeno quel minimo frutto che li renda capaci dell'eterna ricompensa. Questa bellissima parabola la spiegò Gesù Cristo stesso agli apostoli, dopo che, congedate le turbe, si ritirò nella casa che lo ospitava. La sua parola, divinamente semplice, risolveva uno dei problemi più assillanti e tormentosi della vita della Chiesa nel mondo. La sua parola era verità. Non lasciava adito a inutili discussioni. Non poteva forse neppure meditarsi con ragionamenti personali, poteva solo contemplarsi. Quello infatti che Gesù dice è, e l'anima non può che sentire, adorare, sperare e attendere l'ora di Dio. Si può solo approfondire con la sua luce e la sua grazia quello che egli dice, poiché ogni sua affermazione suppone e indica l'esistenza di un problema. In questa parabola è prospettato uno dei problemi più gravi nella vita della Chiesa, come si è detto. Nel campo del mondo c'è la buona semente seminata dal Signore, cioè ci sono i buoni, i figli del regno, quelli che crescono per dare un frutto di bene, per godere poi l'eterna ricompensa, e c'è la zizzania, seminata dal diavolo, la quale rappresenta i cattivi, i figli del maligno, quelli che traviano dalla legge del Signore, benché chiamati anch'essi all'eterna gloria, come tutti gli uomini, si rendono figli di Satana, comunicando alla sua vita e alla sua malizia. Come Gesù Cristo forma i figli del regno, comunicando loro la sua vita per i sacramenti e per l'Eucaristia, così Satana forma i figli delle tenebre invasandoli con le sue suggestioni interne e con le sue tentazioni esterne. Il mondo con le sue illusioni e la carne con le sue prepotenze sono le vie per le quali Satana raggiunge le anime e sotto quella specie di morte comunica loro la propria malignità e le lancia poi nella Chiesa come elemento di dissensione e di scandalo. Il peccato è proprio dell'umana fragilità, ma certe forme di delinquenza non sono semplicemente dei malanni dello spirito, sono delle vere possessioni diaboliche che mutano il buon seme in zizzania e poi lo gettano nel campo di Dio per turbarne lo sviluppo. Forse questa zizzania non si è vista mai così palesemente nella Chiesa quanto nei nostri tempi. Si può dire che come la pianta cattiva si manifesta di più con l'avvicinarsi del tempo della messe, così la zizzania del campo di Dio si manifesta con l'avanzarsi dei secoli in una maniera più impressionante. È la pianta satanica che cresce e forma i semi maledetti di nuove germinazioni di male, le quali diventano tanto invadenti da dover essere eliminate e bruciate nella messa universale alla fine dei secoli. l'esistenza indiscussa dei figli di Satana, comunicanti con la sua vita attraverso le varie specie del male, ci deve rendere pieni di sollecitudine amorosa a comunicare con Gesù attraverso i sacramenti. Satana ha il suo triste battesimo nelle acque, dove, ostentando il più turpe nudismo, immerge le anime nella sua impurità. Chi va al mare o alle piscine con la speciosa illusione della salute, della ginnastica, dell'elioterapia, deve pur considerare che allora può ricevere da Satana il battesimo dell'impurità e rinascere nella carne. Satana attrae le creature con gli spettacoli della forza orgogliosa, per comunicare loro la propria tracotanza e la propria stoltissima ribellione ad ogni legge. Ciba le anime di sé nella manifestazione dell'arte falsa che avvilisce l'uomo nel fango e lancia le sue mode e le relative creature traviate che la seguono quasi in un'esposizione della sua tenebrosa regalità. Satana sconvolge le nazioni per tentare di soffocare la vita della Chiesa e suscita gli uragani delle persecuzioni sanguinose per troncare le piante del buon seme quando sono in pieno sviluppo. La sua azione funesta è sempre dissimulata ed egli si serve sempre dei perversi per agire, utilizzandoli come tristissimi ministri del suo tenebroso operare. Un vero cristiano non può prestarsi ai funesti giochi di Satana, non può dormire in una vita fiacca e rimanere nelle tenebre con una fede poco illuminata dalla profonda conoscenza delle eterne verità. Deve vigilare, istruirsi, partecipare alla vita della Chiesa e tenersi lontano radicalmente dalla vita del mondo. L'illusione di conciliare Gesù Cristo e il mondo e la falsa coscienza di agire bene, produrre opere lodevoli, quando esse sono invece tutte impregnate di mondo, non rende bene il male e prepara le sorprese più penose nel giorno del giudizio. Chi va a comprare da una macchina automatica può illudersi che la sua falsa moneta sia buona e cavare dal distributore il pacchetto di sigarette, il cioccolatino o la pasta dolce. Quando il conio è falso o è falso in metallo, la macchina gliela restituisce con quella silenziosa e calmissima implacabilità che fa conoscere la falsità della moneta. Gettala 10 volte nel ricevitore, protesta 1000 volte se a tuo giudizio quella moneta è ottima. La macchina 10 volte la rimetterà fuori. Innanzi a Dio non è possibile illudersi, perché Dio è verità e il suo giudizio non comporta discussioni. È ciò che è, non altro. Si potrà giustificare quanto si vuole l'impurità con l'arte e con le esigenze naturali, la moda col decoro della propria condizione e con la necessità di non farsi deridere, i divertimenti illeciti con la necessità di vivere, le baldorie sfrenate e pagane delle spiagge con le esigenze terapeutiche, eccetera. Tutto questo non vale nulla. È moneta falsa che non ha potenza di far guadagnare la ricompensa della vita. È pagamento di eterna rovina. Ricordiamoci che più Satana semina la zizzania nel mondo e più dobbiamo desiderare di essere buon grano nel campo di Dio, senza cedere nulla al male. Chi ascolta la Divina Parola non può illudersi che possa raggiungere il regno di Dio senza sacrificio e senza rinnegare se stesso. L'eterna salvezza è un tesoro nascosto al mondo ed è una perla di inestimabile valore. Non si può scavare il tesoro scoperto senza dare tutto quello che si ha per acquistare il campo che lo raccoglie. Né si può possedere la perla inestimabile senza pagarla a caro prezzo, formato con la vendita e la cessione di beni minori. La vita cristiana non è e non può essere un divertimento, perché non ha per fine il passare più o meno gioiosamente il tempo che ci è stato assegnato da Dio, ma tende alla conquista dell'eterno tesoro, di Dio, infinita grandezza ed infinita bellezza. Se chi scopre un tesoro nel campo vende tutto ciò che possiede per comprarlo, e chi trova una perla inestimabile dà tutto quello che ha per comprarla, chi potrà dire inutile la rinuncia di tutto fatta dalle anime consacrate a Dio per cercare solo l'eterno tesoro? Amen.
Meraviglioso. Vedi, le creature che sofferenti, ma sai perché sono sofferenti? Perché sono le spine che le fanno patire. Però noi sappiamo, ad esempio, che per avere la luce dobbiamo mettere la spina nella presa, e il Signore ci offre le spine perché le possiamo mettere nella presa della luce, nella presa della verità, e allora abbiamo luce dentro, ma servono le spine. Ecco, e queste spine non è difficile anche trovarle, soltanto che quando il Signore ce le offre, noi le respingiamo e ci chiediamo: ma perché mi vengono date tutte queste spine? Perché sei al buio e hai bisogno di luce. Ma pensa un po', sembrano barzellette, vero?
Sembrano, ma non lo sono.
Non sono mica barzellette.
Infatti.
Sì, sì. Non ci stava anche il fioretto.
Allora, il fioretto, fiducia nella divina provvidenza, chiudiamo proprio offrendo un fiore ai nostri ascoltatori. Ai tempi di San Benedetto, molte regioni della Campania furono colpite da una terribile carestia. Anche nel monastero del Santo il grano era finito e il pane era già stato quasi tutto consumato. Osservando il volto sfiduciato dei suoi monaci, il Santo volle correggere con un dolce rimprovero il loro scoraggiamento, aggiungendo però, per confortarli, una promessa. Perché? Era state a prendere tanto per la scarsezza del pane. Oggi è vero, ce n'è poco, ma domani vedrete quanta abbondanza ne avremo. Quale fu la sorpresa dei monaci quando il giorno seguente si trovarono davanti alla porta del monastero 200 sacchi di farina. I monaci resero grazie al Signore e dopo quella prova impararono a non dubitare mai più della provvidenza di Dio. Poi c'è una bellissima frase della beata Maria Teresa di Subiran: «O Signore, tu penetri ovunque con la tua bontà, col tuo amore individuale infinito e con la tua onnipotenza. Dammi una fede tanto semplice, per cui senza alcuna riflessione mi muova e permanga in questa verità come nel mio centro e in un asilo di pace dove niente può colpirmi se vi resto ben nascosta». Bene, salutiamo, ecco, di nuovo.
Sì, tutti i nostri cari ascoltatori, e li invitiamo a restare sempre sintonizzati sulla radio Buon Consiglio, che non può che dare buoni consigli la Madonna, se è la madre del buon consiglio. Santa giornata a tutti, auguri a tutte le anime, a tutti i Gioacchini, a te compresa. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, santa giornata.